Bastian Contrario.
Partner Knights a Bastian Contrario.
Ed eccomi a voi, cari pirati di Radio di Terra. Ellie the Worst, pronta a salpare dalla baia di yastaradio.com e a veleggiare, controcorrente, sull'onda veronese di Radio RCS, portandovi tutto il suo carico di sogni e disappunto. Come sempre vi ringrazio tutti e mi piacerebbe davvero poterlo fare individualmente per l'ascolto affettuoso e continuativo che cresce e copre tutte le fasce di replica che vi offriamo noi di Radio Pirata, la radio nella radio. Ma poiché non mi è possibile farlo, vi invito a seguirmi come sempre nelle mie rotte un po' arzigogolate. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Io me la vedo mia madre o mia nonna, o una qualsiasi di voi che vi prendete cura della famiglia, che vi prendete cura del bilancio familiare. Vi vedo, dicevo, alle prese con i preparativi della cena. Siete in quattro, gli sposi e i loro due splendidi pargoletti. Ma l'esempio vale lo stesso anche per una qualsiasi meravigliosa coppia omosessuale con o senza bimbi. Fidatevi e proseguite con me. Dicevo, quattro persone, così, tanto per fare una media plausibile. Famiglia ancora un po' antiquata, se vogliamo, nel mio esempio, con una madre che si prende la briga di occuparsi di tutti. I figli e il consorte rientrano a casa e ovviamente trovano un buffet meraviglioso che espone in modo attraente e ingolosente le quattro porzioni di cibo necessarie a sfamare la famiglia. Naturalmente queste porzioni saranno costituite da un primo, un secondo e un contorno moltiplicati per quattro. Ma siccome non tutti hanno gli stessi gusti e non sempre anche si piace e si ha voglia di mangiare quella certa cosa, cosa troveremo ben esposto in quella cucina? Quattro pasti completi in almeno sei versioni diverse, più le varie bibite, bevande e vini. Così ciascun membro di questa bella famigliola potrà guardare, immaginare di gustare, farsi venire l'acquolina in bocca, magari mettere nel piatto il doppio di quello che realmente potrà far entrare nello stomaco ed essere sazio, appagato e soddisfatto nel gusto e nelle quantità. Del resto, capita a tutti, no? Di sentire quel formicolio, quel pizzicore che ci fa percepire l'idea di poter scegliere come necessaria e indispensabile per appagare i nostri sensi, anche se alla fine la maggior parte delle volte continueremo a scegliere fra tutte sempre e comunque quella tal cosa, malgrado la disponibilità delle mille varianti. Dunque, tirando due somme, la situazione è questa. Disponibilità di ben 72 porzioni di cibo a fronte della necessità, con estensione di golosità, di 12, 16 porzioni totali con tanto di avanzi. Ovvio che questi avanzi non potranno circolare a lungo in quella cucina. Gli avanzi hanno diverse criticità in un contesto come quello descritto. Intanto, la necessità di venire riproposti ma svalutati. Cavolo, volete mettere la prima scelta? E poi ci sono le scadenze, per non parlare degli abbinamenti tra alimenti e della mutevolezza delle mode legate alla dieta. Insomma, se va bene, qualcosa si può dare al gatto o al cane di casa. Ma il resto deve essere rigorosamente buttato. E sarà ovvio veder ripetere la stessa dinamica a ogni pasto della stessa famiglia. Ora potrei prendere in considerazione anche altri aspetti di questa golosa proposta, il tempo ad esempio. Questa madre, quanto tempo dedicherà a fare la spesa, sistemare gli acquisti, valutare le combinazioni alimentari, manipolare e modificare gli ingredienti al fine di realizzare le sue numerose ricette che dovranno essere anche irripetibili? Già, dimenticavo anche questo aspetto in collegamento al tema della puntata che si sta sviluppando. E a cosa verrà sottratto questo tempo? O a quale prezzo? Inoltre, si parlava di bilancio all'inizio. Rimanendo nella più rosa delle ipotesi, abbiamo visto che in questa famiglia ipotetica viene buttato circa il 75% di quanto preparato. Quindi, Anche una buona fetta di tempo usata sarà uno spreco, per non parlare del denaro speso per nulla, che valutando un numero maggiore di viaggi a fare la spesa con i costi della benzina, inciderà anche un pochino di più. Così come inciderà sulla spesa definitiva di quei pasti buttati, l'energia elettrica necessaria per illuminare durante le operazioni di stivaggio degli acquisti e della loro successiva riapparizione e lavorazione, quella che servirà per la conservazione tra frigo e freezer o che sostituirà il gas per la cottura e quella che probabilmente si utilizzerà successivamente insieme all'acqua per la lavastoviglie, aggiungendo a questa pure i costi dei detersivi. Dunque, per buttare via molta roba, questa madre spende davvero molto più di quanto consuma. Con il risultato che ciascun pasto costerà realmente non quanto speso, ma la somma della spesa e dello spreco, per cui se abbiamo valutato che la madre propone 24 pasti completi e ne utilizza solo 4, in realtà ogni singolo pasto costerà come 6, più le spese cui ho accennato sopra. Per quanto sia attenta al prezzo di base di ogni singolo ingrediente, spenderà comunque 5 volte di più e spesso probabilmente perdendo in qualità proprio allo scopo di risparmiare. A tutto questo possiamo anche aggiungere la parte connessa a queste abitudini in danni all'umanità. Non dimentichiamo le guerre di cui siamo parte per sto maledetto petrolio che è sì carburante, ma anche infinita oggettistica. E all'ambiente, con il surplus di imballaggi, sacchetti e inquinamento collegato grazie agli spostamenti. Ah, ma voi non fate così. Ah, no, ma voi comunque comperate e cucinate il giusto senza sprechi. 4 pasti per 4 persone. Eppure è una cosa che invece facciamo tutti. Provate a pensarci. Ogni volta che noi entriamo in un negozio o in un supermercato, qualsiasi articolo tratti, dal cibo ai libri, all'abbigliamento, all'arredamento, ci troviamo davanti a una grande scelta di articoli, appunto ben esposti e invitanti, come il famoso buffet dell'esempio, la maggior parte dei quali o è soggetta alle mode, solo in parte contenute dai saldi, o alle scadenze, prodotti che non potranno essere riproposti così come sono e rivenduti in un secondo tempo, prodotti per i quali ci sono comunque un mucchio di costi di produzione, lavorazione, trasporto, stoccaggio, conservazione e esposizione che non hanno pari nella storia e che vengono comunque fatti pagare da noi che siamo gli ultimi della catena nell'acquisto. So già che qualcuno commenterà: ma vuoi mettere quanti posti di lavoro? Certo, lo comprendo e me ne rammarico, perché per quante siano le cose di cui mi rendo conto, so perfettamente che trasformare questo disastro in un circolo virtuoso è una sorta di donchisciottesca battaglia contro i mulini a vento. Ma da bastian contrario quale sono? Vi pare che possa seguire pedissequamente e docilmente la corrente? I posti di lavoro, già. Viene pagato caro tutto tranne l'umanità che se ne occupa. Da qualche anno ci siamo lasciati abbindolare dall'idea del prodotto in serie, del suo basso costo. Già. Provate a rimettervi nell'ottica di quanto vi ho descritto sopra e proviamo a metterla ad esempio all'interno di un mobilificio. Vero, oggi con poco si arreda una casa. Ma quanti pezzi invenduti vengono prodotti? Quante ore di lavoro improduttivo paga l'azienda per i pezzi invenduti? Quanto costano alle aziende i macchinari per produrre quel mobile e quanto serve per ammortizzarne il costo? Quanto spazio serve nei capannoni e nelle esposizioni per contenere questi mobili e metterli in vendita? E quanto costa, in termini economici e ambientali, produrre e mantenere quei magazzini e quelle esposizioni? E quante sono le aziende che evadono le tasse o che si appoggiano a sovvenzioni varie a spese della collettività per restare in piedi comunque? Ma tornando al vostro mobile, se l'avete pagato 1000 nell'ottica precedente, probabilmente il prezzo reale di quel singolo mobile, se non venisse caricato di tutte le perdite menzionate, sarebbe meno di 200. Se ciascuno venisse comunque pagato per il suo tempo e questo non fosse strettamente agganciato al numero dei pezzi da prodursi in un'ora, al di là che vengano o meno invenduti? Ora, non sarebbe più bello pagare 1000, qualcosa che vale davvero 1000? E se un operaio, invece di essere a catena e produrre 50 pezzi in un'ora, potesse trasformarsi in artigiano e produrne uno in un'ora, ma con la dovuta prenotazione e certezza di vendita. Se ogni pezzo prodotto avesse la certezza di essere anche venduto e usato. Capite dove voglio portarvi? In breve, l'industrializzazione dei prodotti ci ha portati ad un surplus di invenduto, di manipolazione inutile di materie prime, di ladrocinio delle risorse della terra e alla produzione di rifiuti più grave di qualsiasi tsunami, una produzione di infima qualità sia dei prodotti che della vita delle persone che li lavorano. Tornando alla famosa mamma dell'esempio, ve la immaginate occupata in cucina, che so, a sbattere per tutta la vita, pasto dopo pasto, uova, senza mai vederle diventare frittata, o torta, o pasta fresca, o crepe, o tutto quello che vi passa per la testa. Provate a pensare al godimento, alla soddisfazione, al piacere profondo di vedere il nostro lavoro che arriva al completamento di sé. Non ha forse valore anche la qualità della nostra vita? E chi produce ciò che acquistiamo non è forse una persona esattamente come me e voi che mi ascoltate? Cavolo, ma avete mai pensato alla mole di invenduto che produce ogni singolo centro commerciale in una singola stagione? Io mi sento letteralmente sopraffatta quando ci ragiono un momento. Se poi pensiamo al reparto alimentare, soprattutto sul fresco, e poi diciamo che c'è la fame nel mondo. La fame nel mondo? Ma quanto siamo ipocriti! Ma quanta gente potrebbe essere sfamata se smettessimo di avere, appunto, la fantomatica necessità di scegliere! Abbiamo prodotti da tutte le parti del mondo, anche quelli di quella parte del mondo che muore davvero di fame, se è per quello. Abbiamo prodotti che non hanno più alcun legame con la terra e con la stagionalità, tutto e sempre. Abbiamo prodotti inventati dalle aziende perché non sanno più come riempire le nostre dispense di roba da buttare. Pensate solo alla miriade di tipi di farina di grano che si trova oggi, la cui scadenza è sempre più imminente. Del resto, le aziende devono cercare di ridurre il più possibile l'invenduto, facendo aumentare il nostro rifiuto. E in tutto ciò, sentiamo sempre più acceso e incisivo il funesto vaticinio che ci dice che ci stiamo riproducendo troppo perché la terra possa sostenerci. E non è che ci creda tanto che siamo in sovrannumero, anche se siamo tanti. Ma se tutti prendessimo dalla terra davvero solo quello che ci serve, se non creassimo cose indistruttibili con materiali che la terra ben cela nel proprio cuore, come appunto il petrolio, se non abusassimo nell'utilizzo di energie anziché preoccuparci di inventare nuove fonti per produrle. No, non credo che siamo troppi. Credo che siamo solo troppo, troppo, troppo viziati, egoisti e per niente lungimiranti. E credo che siamo così succubi di questo alienante stile di vita da aver scordato anche il valore intrinseco della vita stessa, della nostra vita stessa, di ogni singolo istante della nostra stessa vita. Buono shopping a tutti dalla vostra Ellie the Worst, bastian contrario della vostra radio pirata, la radio nella radio.